Benvenuti o bentornati su Kaidani, il podcast del consulente finanziario giunto al suo sesto episodio. In questi giorni i mercati finanziari stanno attraversando una fase di correzione che è partita dalle vicende che hanno riguardato la Silicon Valley Bank. Ora, in questo episodio vorrei soffermarmi su un tema ben preciso che tra poco vado a presentarvi, ma prima non posso non dedicare l'overture di questa puntata alle fantasiose e curiose osservazioni che sento dai media a proposito di quello che sta accadendo a questa banca californiana, al default di questa banca. Secondo molti, questo default sarebbe in qualche modo avrebbe una correlazione con quanto accaduto nella crisi finanziaria del 2008. Cioè, da più parti si dice la caduta dei mercati, o meglio la correzione di questi giorni, richiama i timori per la crisi finanziaria di tre lustri or sono. Ora, come ho anche scritto sui social in questi giorni, talvolta alcune affermazioni non dovrebbero neanche guadagnarsi il diritto di replica. Tuttavia, siccome lì fuori ci sono tanti risparmiatori che accendono inevitabilmente la loro parte più istintiva quando sentono queste notizie, e notizie tra qualche virgoletta, e quindi poi ne subiscono anche le conseguenze emotive, forse vale la pena di spendere qualche parola. E a proposito di questa presunta correlazione tra le vicende di SVB e la crisi finanziaria del 2008, vale la pena ricordare che questo default nulla ha a che fare con la presenza in bilancio di titoli strutturati, titoli complessi, con la cartolarizzazione di mutui ad alto rischio. Cioè non esiste alcun elemento di rischio sistemico in questa vicenda che possa collegarla a quanto accaduto nel 2008. E dunque vale la pena appunto di capire che di problemi ne abbiamo già a sufficienza, ma il legame tra il fallimento di questa banca californiana, benchmark delle aziende tecnologiche, e il contagio che è avvenuto 15 anni fa e che ha di fatto portato al collasso del sistema finanziario globale non è tra questi problemi. Quindi questo divorzio dalla realtà che continua spesso a palesarsi merita di essere oggetto di debunking attraverso l'evidenza dei fatti. Ciò detto, torno sul tema del nostro episodio, perché le difficoltà che i mercati stanno attraversando, difficoltà che poi sono confinate al momento a qualche seduta anche salutare, oserei dire, di prese di beneficio dopo un inizio d'anno, ricordiamolo, che soprattutto in Europa è stato particolarmente positivo. Ecco, vale la pena ricordare in questi frangenti cosa c'è da sapere e cosa c'è da fare quando i mercati scendono. Noi in Kaidan cerchiamo di essere sempre molto attenti a questo tema e mettiamo a disposizione della nostra community tutta una serie di supporti grafici, quindi tabelle, numeri, tutto ciò che in maniera semplice ma anche estremamente solida da un punto di vista delle evidenze consenta di spegnere il sistema 1 dell'emotività e di accendere il sistema 2 della razionalità. Allora, a questo proposito, in questa sede richiamo alcuni punti che credo siano importanti, alcuni aspetti che vanno appunto rinfrescati ogni volta che i mercati affrontano delle fasi di più o meno marcata turbolenza. Allora, il primo di questi aspetti che vorrei ricordare è il seguente. Noi sappiamo, perché lo dice l'evidenza, lo dice la storia, noi sappiamo che i mercati sufficientemente diversificati hanno sempre dimostrato resilienza. Questa è certamente una parola abusata oggigiorno, ma è anche la più aderente a descrivere quello che è accaduto. perché i mercati si piegano ma non si spezzano, perché i mercati puniscono ma non tradiscono. Questa è la sintesi di quello che può osservare chiunque si metta a guardare i dati e appunto ciò che è sempre accaduto. Non vale questa resilienza per mercati più sottili, più periferici, non adeguatamente diversificati. Vale ancor di meno questa resilienza per alcuni settori che evidentemente possono essere interessati da cadute ancora più profonde e non degne di una ripresa, qualora ci siano crisi che li interessano in modo molto specifico. E vale ancora di meno questa resilienza se parliamo di singoli titoli, dove evidentemente i concetti di infallibilità, di impossibilità verso gli scenari estremi si possono tranquillamente concretizzare, e Silicon Valley Bank è soltanto l'ultimo esempio di una illustre serie di precedenti che ben conosciamo. Quindi, proprio perché questa resilienza riguarda soltanto i mercati sufficientemente diversificati e non qualsiasi asset, vale la pena ricordare quanto il tanto ridondante, bistrattato e talvolta considerato banale principio della diversificazione valga la pena di essere sempre ben chiaro davanti agli occhi. Spesso quando sono chiamato a descrivere questo principio, quindi quando mi si chiede ma alla fine perché è così indispensabile diversificare, si possono dare molte risposte. Quella che amo di più è perché attraverso la diversificazione posso concedermi il lusso di sbagliare. Senza la diversificazione non posso permettermi di sbagliare, devo sempre avere ragione, e siccome è naturale che non possa avere sempre ragione, ci sono appunto alcuni pericoli che non valgono la pena di essere corsi, e la diversificazione è la risposta ed è appunto il lusso che posso concedermi laddove comprendo questo concetto. Punto numero due, che cosa c'è da sapere quando i mercati scendono? Beh, c'è da sapere che il rendimento che ottiene chi coglie le difficoltà è destinato ad essere superiore rispetto al rendimento medio del mercato, mentre il rendimento di chi subisce le difficoltà è destinato ad essere peggiore rispetto a quello di mercato. Che cosa nasconde questa affermazione? Nasconde il concetto di ciclicità dei mercati finanziari, e cioè del fatto che il processo di creazione, di generazione di ricchezza passa inevitabilmente attraverso fasi di grande entusiasmo e fasi di grande complessità. Per fortuna le prime sono più portatrici di valore delle seconde, o meglio di quanto le seconde siano portatrici di distruzione di valore, e chi ha questa consapevolezza dunque si muove di conseguenza, comprendendo appunto quanto i comportamenti facciano tutta la differenza del mondo. Terzo aspetto da ricordare: osservando ancora una volta ciò che i mercati hanno sempre fatto, capiamo che più forte è la caduta e più forte è la ripresa. Se noi andiamo a prendere i drawdown, le discese, anche le più violente, comprendiamo come negli anni immediatamente successivi a queste cadute, statisticamente ci sia una elevatissima probabilità che si presentino anni di grande soddisfazione finanziaria. Anche questo, magari detto così a voce, ha il valore che ha, ma se vado a osservare i dati che appunto abbiamo sintetizzato in alcune tabelle che mettiamo a disposizione della nostra community, questo è assolutamente immediato e di un valore enorme per chi comprende il messaggio che la storia ci trasferisce. C'è un ultimo punto, o meglio, ce ne sarebbero come sempre molti altri, ma intanto fermiamoci qui per rispettare sempre l'obiettivo di sintesi che in questo podcast ci siamo dati, c'è un ultimo punto, dicevo, che vale la pena di ricordare, perché quando i mercati scendono devo sapere che i tempi medi di recupero sono ben statisticabili, ben definibili dalla storia e appunto possiamo individuare in circa 2 anni e mezzo il tempo medio che i vari mercati, i vari benchmark azionari internazionali hanno richiesto, la pazienza che hanno richiesto all'investitore per riassorbire la caduta. Tuttavia non basta questo dato, perché dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'eterogeneità dei tempi di recupero è estremamente alta. Ci sono mercati dove passiamo da pochi mesi, nel caso migliore, anche a tanti anni per recuperare completamente la caduta, e questo devo saperlo. Il Nasdaq ci ha messo, se non ricordo male, se la memoria non mi inganna, dopo la crisi di inizio millennio, 170 mesi circa per recuperare completamente la sua caduta. E questo dunque deve essere un faro per l'investitore per comprendere ancora una volta quanto conti quella diversificazione tanto bistrattata a cui ho fatto riferimento prima, e quindi per poter inserire mercati che hanno anche tempi di recupero più rapidi, perché le cadute anche sono meno profonde. Ma non solo, questo ci deve essere di monito anche per aver chiaro quanto, facendoci aiutare dalle strategie giuste, dalle consapevolezze giuste, dai comportamenti virtuosi e giusti, ebbene tutte le turbolenze più o meno profonde si superano nel migliore dei modi. Ecco, mi fermo qua, non prima tuttavia di aver davvero invitato chi ascolta a fare utilizzo quotidiano, soprattutto in queste fasi che sono sempre possibili e che si presentano anche in maniera molto estemporanea e senza avvisare, senza suonare il campanello. Ecco, ripeto, questo è un movimento di correzione, mentre vi parlo, estremamente modesto ed estremamente naturale, ma veniamo da anni in cui la profondità delle cadute l'abbiamo ben chiara. Ogni volta che c'è il rischio per il cliente, per l'investitore, di derapare, di sbarellare, di uscire dal sentiero virtuoso della ragione e di intraprendere invece un sentiero molto più irrazionale, molto più istintivo, molto più emotivo, molto più dannoso, ogni volta che c'è questo rischio, il dovere di chi accompagna il cliente nel raggiungimento dei propri obiettivi di vita è di riportarlo sulla retta via. E come lo si fa? Lo si fa non tanto, non solo con le argomentazioni, con le parole, ma anche con il conforto visivo di evidenze empiriche, raccontando quello che è accaduto. Non ti sto raccontando la mia opinione, che vale meno di zero, ti sto raccontando i fatti. E il nostro lavoro, parlo nostro in prima persona, nostro in Ecomatica e su Kaidan, è quello di mettere a disposizione dei consulenti finanziari gli strumenti per illuminare il processo decisionale delle persone. Quindi, nel rimandarvi ai contenuti dedicati a questo tema che potete scaricare o visionare su Kaidan, vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza. Buona vita a tutti, ci sentiamo nel prossimo episodio.